The Great Complotto Radio e l'associazione Sonic Pro, in collaborazione con Pordenone Legge, presenta Voci e Pagine, registrazioni degli incontri di Pordenone Legge 2010. Perché leggere? Inaugurazione ufficiale di pordenonelegge.it. Ospite d'onore, Corrado Augias.
Devo dire sul tuo nuovo libro.
Sì, se vuoi. Sì.
Abbiamo invitato Corrado Augias sul suggerimento di un suo libro del 2008 che si intitolava Leggere, in cui si diceva con il sottotitolo che leggere ci rende migliori e addirittura più allegri. E allora con questa idea, visto che ne abbiamo bisogno, mi pare, di essere soprattutto un po' più allegri, abbiamo invitato, trattandosi di un festival che si chiama Pordenone Legge, sul tema del leggere abbiamo invitato Corrado Augias a raccontarci delle cose, a parlare con noi. Di fatto però ha accettato, ma devo dire che Corrado Augias ha un libro appena uscito, I segreti del Vaticano, che poi troverete là fuori. Questo va annunciato perché è un autore che viene a Pordenone Legge e non parla del suo libro, è proprio un autore che fa un grosso sacrificio, quindi lo ringraziamo nuovamente e lo lasciamo parlare.
Bene. Buonasera, grazie dell'accoglienza così affettuosa. Non so se reggerò fino alla fine, ma finché reggo vorrei stare in piedi, perché... E vorrei cominciare questa, che non è una lectio, tantomeno magistralis, ma una conversazione, facendovi un giochetto, che è questo affidato all'Angelina che viene qui adesso e che vi fa vedere questa misteriosa parola. Dico misteriosa parola, che ti sei fatta lì?
Un piercing.
Perché ci vedo male, pensavo una...
No,
piercing. Questa misteriosa parola, perché queste quattro lettere, così come sono messe fuori dal contesto, sono indecifrabili. Nessuno sa che cosa vogliono dire, perché vogliono dire troppe cose. Almeno tre in italiano, non ve lo sto a dire perché le capite subito da soli. Un'altra parola, una cosa diversa in inglese, un significato ancora diverso in francese. Insomma, queste quattro parole sono un enigma che ognuno si scioglie come crede nella sua testa. Grazie. Invece, un altro giochetto che continua questo è rappresentato da due cartelli, che due angeletti vengono qui, grazie, a... Vedete, qui ci sono, cioè, sono due frasi uguali, salvo che per una lettera su 31, che è questa D, che lì diventa una N. Allora, queste due frasi, uguali tutte, salvo che una lettera, quella sola lettera basta a cambiargli, a stravolgergli completamente il senso. Questo vuol dire una cosa, quello vuol dire una cosa, assolutamente diversa. Qui si risponde come alla domanda che la signora rivolge al suo compagno, la macchina, ho chiuso la portiera della macchina. Questo invece si rivolge a una coppia di rapinatori che sono entrati in un portone e quello più apprensivo dice a quell'altro, ma la portiera, ho chiuso la portiera nella Perché, grazie, siete molto gentili, vi ringrazio. Io già cedo perché ho capito che quello è meglio se mi metto seduto. Dunque, dici, com'è profonda questa sedia. Dicevo, perché ho fatto questi stupidi giochetti? Perché la lingua, una lingua, è una convenzione. Una lingua è una costruzione intellettuale della quale tutti i parlanti sono proprietari, tanto è vero che ogni giorno ne fanno uso, la correggono, la deformano, la stravolgono, secondo il loro capriccio, la violano secondo il livello di familiarità che hanno, alle volte la violano in maniera proficua, che diventa poi seme di ulteriori trasformazioni, altre volte la violano in maniera sciatta, che sono soltanto delle violenze gratuite che vengono fatte alla lingua. Ma quello che è certo è che la lingua, una lingua, tutte le lingue parlate, tutte le lingue attraverso le quali gli esseri umani comunicano tra di loro, sono delle grandiose costruzioni intellettuali. Sicuramente poi ci sono, come in tutte le cose, ci sono delle lingue particolarmente ricche e delle lingue meno ricche, delle lingue di vocabolario, di tradizione, di apporto letterario grandioso, nella quale rientra anche la lingua che noi parliamo, e delle lingue dove invece tutte queste cose sono più ridotte. Ma in tutte le lingue, anche le più umili e le meno frequentate, sono delle costruzioni intellettuali, le quali, come diceva del resto un grande etnologo che si chiamava e morto di recente, Claude Lévi-Strauss, che meritano tutte uguale rispetto. Questa è la prima cosa che dobbiamo tenere a mente. Le lingue sono una prova della ingegnosità dell'uomo, per cui qualcuno ha detto che questo oggetto si doveva chiamare poltrona e quello bicchiere, quella bottiglia, eccetera, e quello tavolino. Invece di avere a che fare con le cose in se stesse, ha scritto Cassirer, un grande linguista, l'uomo è in un certo senso in costante conversazione con se stesso. Questa è una cosa fondamentale. È talmente avviluppato nelle forme linguistiche che non può vedere o sapere niente se non per l'interposizione di questo segno artificiale. Pensate un po' come è complicata la nostra situazione. Quando noi usiamo la lingua per comunicare con gli altri, ma usiamo anche la lingua con noi stessi, perché un essere umano che stia zitto, guida la macchina, sta così, in realtà dialoga con se stesso, come giustamente dice Cassirer. Ha un'ininterrotta conversazione con se stesso, la quale è tanto più ricca quanto più ricca è la lingua che possiede e tanto più rudimentale quanto più è povera la lingua della quale dispone. Don Milani, che voi tutti conoscete o avete sentito nominare, diceva: tu conosci 10 parole, il padrone ne conosce 1000, per questo lui è il padrone. Che era anche quello un modo di avvicinarsi a quello che diceva Wittgenstein, un grande filosofo anche linguista, il quale diceva: i limiti del mio linguaggio significano i limiti del mio mondo. Proprio perché in questa costante conversazione che noi abbiamo con gli altri, ma in primis con noi stessi, noi conversiamo in maniera tanto più articolata e tanto più ricca e sfumata, con risvolti, quanto più ricco e sfumato e ricco di termini è il nostro vocabolario. Questa è una cosa banale, questa che questi grandi linguisti hanno coniato, però se non si parte da questa banale osservazione non si arriva a capire quelli che poi sono i gradi ulteriori di questa conversazione, la quale adesso si appoggia ad una grande poesia, un sonetto di Leopardi che si chiama L'infinito e che tutti abbiamo imparato a memoria, e se non abbiamo imparato a memoria peggio per noi, il quale, che adesso vi vorrei leggere male, ma soltanto per vedere come quel sonetto possa essere adattato al nostro discorso. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando, interminati spazi al di là da quella, e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingove, per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quell'infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni, e la presente, e viva, e il suon di lei. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio, e il naufragar m'è dolce in questo mare. Questo è una poesia del sommo Leopardi, che più si allontana nel tempo e più giganteggia, e come poeta e come filosofo e pensatore, che ci aiuta a capire perché, vedete, lui sta lì seduto alla sommità di questo misero colle che a Recanati, che si può andare a vedere, gli sciagurati degli amministratori di Recanati, quando ci sono andato qualche anno fa, avevano piantato alla sommità del colle una palma, che era una palma a Recanati, che era una cosa che Dio li perdoni, perché noi certo non li possiamo perdonare. Spero che nel frattempo l'abbiano tagliata, perché veramente non c'entrava niente. Ma gli amministratori locali alle volte prendono questi dirizzoni. Lui siede, c'ha una siepe davanti e che gli chiude gran parte dell'orizzonte, ma lui non si scoraggia per questo, anzi, dal fatto che quella siepe gli precluda una grande parte dell'orizzonte, lui trae alimento per dire: interminati sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo. Cioè lui, proprio perché non può vedere quasi niente da quella parte, perché c'è la siepe che glielo preclude, immagina. Ecco, questo è il punto nel quale questo sommo sonetto si avvicina a quello che noi vogliamo dire. Perché quello che non possiamo vedere e fisicamente toccare, possedere, noi lo possiamo immaginare. E il più grande stimolo all'immaginazione è la lettura, per le ragioni specifiche, tecniche, che tra un attimo dirò. Intanto vi leggo qualche verso dal quinto canto dell'Inferno, notissimo, dove Dante racconta questo episodio degno di una cronaca nera di quei tempi o dei nostri. Le cronache nere si assomigliano tutte, dove Francesca, che parla col poeta, Paolo sta lì come, insomma, non fa una gran figura in questa cosa, perché sta lì un po', insomma, non apre bocca praticamente, ed è Francesca che si rivolge al poeta che l'ha interrogata e gli racconta perché stanno lì, in questo girone dei lussuriosi, agitati da questa tempesta che non si ferma mai, e gli dice: come mai stanno lì? Noi leggevamo un giorno per diletto di Lancillotto come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto. Più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso. Ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso, esser baciato da cotanto amante, questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avanti. Questa non è una lettura poetica, è una lettura utilitaristica per ricordare a tutti questi versi. Allora, perché questi versi ci interessano? Per tante ragioni. In questo caso è il libro di Lancillotto e Ginevra, che, guardate un po', riproduce esattamente, fa specchio all'avventura di Paolo e Francesca, perché la povera Francesca era stata mandata in sposa al fratello di Paolo, che era un essere sgradevole, molto sgradevole. E però Francesca amava Paolo, anzi pensava in un primo tempo di dover sposare lui, non suo fratello. E dunque quando comincia e finisce subito questa storia adulterina con Paolo, e lei si trova nella situazione di una donna, di una moglie infedele, che è la stessa cosa nella quale si trova Ginevra che, sposata ad Artù, si innamora di Lancellotto. Succede. Le donne si innamorano di altri che non è il proprio marito, e gli uomini si innamorano anche non le proprie mogli, insomma, può succedere. Ed è successo qua. Ma la cosa geniale di Dante è che lui mette queste sue situazioni speculari una accanto all'altra. Sono delle persone di cui noi leggiamo sorprese mentre leggono un'avventura che è uguale alla loro. È bellissimo il gioco di incastri che crea Dante, ed è bellissima la descrizione che lui fa. Intanto io credo che Francesca dica una bugia: soli eravamo senza alcun sospetto. Non è vero. Non è vero, lei il sospetto ce l'aveva che quella solitudine e quella lettura avrebbe provocato delle reazioni. Tanto è vero che la piccola bugiarda dopo poco dice: più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura. Cioè noi leggevamo e ogni tanto ci davamo oh Signore, ma qui la cosa è come la nostra. E scolorocci il viso e impallidiscono. Tanto la somiglianza delle situazioni li colpisce. E poi leggono di quei due che si baciano, è come se noi oggi guardassimo un film erotico e l'esempio di quelli che si baciano li spinge, così stimolando la similitudine ancora un passo più in là, spinge anche loro a baciarsi. Tanto è vero che lei, con una sublime reticenza, come si chiama in gergo nella retorica, Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quel libro di Lancellotto a Ginevra ci accese i sensi e imitammo noi quello che vedevamo nel libro, quel giorno più non vi leggemmo avanti, cioè il libro cade e dalla finzione della lettura si passa all'azione, alla realtà dell'amore. Solo che quel mascalzone del marito stava nascosto dietro la tenda e appena quelli cominciano ad operare sbuca dalla tenda come un lupo e li trafigge. Dante nella sua magnanimità mette loro nell'inferno, siamo nel Medioevo, oggi chissà, forse quello sa. E però il marito assassino, Dante, che sapeva il fatto suo, lo caccia giù nel cerchio più profondo dell'inferno, il marito assassino sta lì e quelli girano abbracciati, che insomma uno per l'eternità può anche venire a noia, però insomma meglio che stare nella cosa giù, nella Caina attende chi a morte ci spinse, dice il poeta. Quindi qui abbiamo un esempio di lettura travolgente, addirittura travolgente. Petrarca, che tutti noi consideriamo parlo per me, che io ho sempre considerato a scuola un autore un po' mellifluo, grande poeta, immenso poeta, sia chiaro, non voglio dire questo, ma però non mi piace come uomo, ecco. Poeta laureato, il Campidoglio, era un grande poeta, ma si teneva anche buono molto le cose, al contrario di Dante. Però qui in questo brano, che è una delle lettere familiari, lui dà prova di una grande vigore, quando dice: io voglio che il mio lettore, chiunque egli sia, pensi solo a me e non stia a pensare alle nozze della figlia, alla notte che ha passato con l'amante, alle trame dei suoi nemici, alla causa in tribunale, alla terra, ai soldi e almeno mentre legge voglio che sia solo con me. Vedete come è impositivo. Io sono d'accordo con lui. L'autore può chiedere al suo lettore questo impegno totale. Quando tu mi leggi, io ho fatto una fatica cane per scrivere quelle righe. Per favore, quando tu mi leggi, sii rispettoso della mia fatica e concentra. Se non ti piace, lo butti. Ma finché lo leggi, sii concentrato su quelle righe. Questa è una bella invocazione di Petrarca, che lo riscatta tante sue cose melliflue, perché qui siamo davanti, oltre che a un poeta, a un professionista, il quale dunque ha tutto il diritto di chiedere ciò che chiede. Facciamo un salto di un secolo e mezzo e incontriamo un altro grande. Vediamo se gli angeli hanno fatto. Scusate, ma. E ci troviamo davanti a un altro grande italiano, un signore che ha dettato allora, qui siamo all'inizio del XVI, ha dettato allora, scoperto e dettato allora le regole dell'agire politico che valevano ai tempi della Bibbia, valgono oggi, ma lui è quello che le ha codificate e messe per iscritto e si chiama Niccolò Machiavelli, naturalmente. Il quale Machiavelli, dopo essere stato cacciato da Firenze, perché i medici non gli era simpatico, diciamo, ecco un uomo che si è battuto per la Repubblica ed è stato punito dai principi, è mandato in Val di Pesa, in Toscana, in esilio, una casa, dove lui passa, tra l'altro in quell'esilio in Val di Pesa, lui scrive buona parte, completa Il Principe, quindi è un esilio fruttuoso, per così dire. Però passa anche delle giornate gaglioffe, perché sta lì in un borgo, vi potete immaginare cos'era un borgo della Toscana dell'inizio del Cinquecento, insomma, diciamo la verità. Del resto lo scrive lui, scrive una lettera al suo amico che sta ambasciatore di Toscana a Roma, che si chiama Vettori, Francesco Vettori, gli scrive una lettera nella quale racconta la sua giornata e dice che la mattina esce, va giù all'osteria, qui vi è l'oste, un beccaio, un mugnaio, due fornaciai. Con questi io mi ingaglioffo per tutto dì, giocando a cricca, a trick e track, e poi dove nascono mille contese di infiniti sospetti di parole ingiuriose, e il più delle volte si combatte un quattrino e siamo sentiti gridare da San Casciano. Vi potete immaginare questo intelletto finissimo, affilato come un rasoio, che sta lì e che urla, bestemmia, dice delle parolacce, gridando, ma no, io immagino spintoni, ma che hai detto? E allora l'avvilimento di queste mattinate perse in queste attività villane. Poi però la lettera cambia, perché lui, dopo essersi ingaglioffato o ingaglioffito, come scrive, venuta la sera, scrive all'amico Vettori, mi ritorno in casa ed entro nel mio scrittoio, che sarebbe lo studio, ed in sull'uscio mi spoglio quella veste quotidiana piena di fango e mi metto panni reali e curiali, ed rivestito condecentemente entro nelle antiche corti degli antichi uomini, dove da loro ricevuto amorevolmente mi pasco di quel cibo che solum è mio e ch'io nacqui per lui, dove non mi vergogno parlare con loro e domandarli della ragione delle loro azioni, e quelli per loro umanità mi rispondono, e non sento per 4 ore di tempo alcuna noia, sdimentico ogni affanno, non temo la povertà, non mi sbigottisce la morte. Questo che questa seconda parte della lettera che qualcuno trova un po' altezzosa, vestito gli antipanni, vestito condecentemente, le corti, io la trovo uno dei manifesti della lettura. Ed è esattamente la risposta, la vedo così, a quella invocazione di Petrarca. Perché Machiavelli, quando si immerge nella lettura dei testi classici per trarne insegnamento, per scrivere le sue opere, si immerge tal punto che per 4 ore di tempo non sente noia, dimentica ogni affanno, non teme la povertà e allontana perfino l'incombente paura della morte. Beh, non si può chiedere di più a un lettore e lui di questo dà atto all'amico in questa lettera che io trovo mirabile. So che ci sono delle critiche, ma insomma a me pare una cosa mirabile. Ed è un manifesto della lettura, anche questa. Perché come vedete, la lettura, in tutti questi esempi che ho citato, e se ne potrebbero citare ovviamente a iosa, tutta la lettura è un modo per sostituire a quella che è la realtà effettuale nella quale siamo immersi, con le nostre affanni che ognuno di noi, immagino, non mancano a nessuno, con le nostre miserie, a cominciare dalle miserie del corpo, e ci si trasferisce in un'altra dimensione. In un'altra dimensione. No, avevo preso una nota da parte di Ezio Raimondi, sapete, grande critico e storico della letteratura, che dice che soltanto nella parola della letteratura l'informazione diventa esperienza e l'esperienza si trasforma in conoscenza. Nel silenzio della lettura, in una solitudine che ritrova una comunità di voci solidali e responsabili perché libere e diverse, la letteratura, con la forza originaria della parola, inventa e pensa vincolata al tempo e al suo trascorrere inesorabile. Insomma, tutte queste persone che hanno testimoniato io stesso in questa conversazione girano tutte intorno a questo, che non c'è altro tempo che quello della lettura nella quale noi siamo soli con noi stessi. E c'era una frase di Proust molto bella che diceva: non c'è tempo migliore della mia giovinezza che io non ricordi quanto quello passato in compagnia di un libro amato. Ci sono anche quelli che con la lettura, che dalla lettura hanno tratto pessimi insegnamenti. Per esempio, pensate, ovviamente stiamo parlando di un pessimo insegnamento, diciamo così, elevato al sommo grado, che è quello di Don Chisciotte, il quale a forza di leggere le avventure dei poemi cavallereschi, e lì c'è la somma ironia di Cervantes, a forza di leggere le avventure dei poemi cavallereschi si finge, diventa matto, diventa egli stesso cavaliere, prende un signore, un umile servo che Sancho Panza, e gli dice: andiamo a combattere, a liberare la bella castellana prigioniera, e va a sbattere contro i suoi mulini e contro le sue cose. Don Chisciotte dice a Sancho: se un cavaliere errante diventa pazzo per qualche motivo, grazie tante, il bello sta a impazzire senza motivo. Che è esattamente quello che è la lettura, perché la lettura è tutto e niente, è una cosa che succede tutta dentro la nostra testa, è una cosa che ci costruiamo, è questa cosa che ci costruiamo da soli, è come un sogno per la quale, risvegliati dalla quale, noi possiamo benissimo dire: ma oddio, io in questi giorni sto rileggendo una cosa che avevo letto a 15 anni, che voi tutti conoscete, che è il Conte di Montecristo. Beh, è una lettura serale, Io mi immergo nelle avventure di Edmond Dantès come se fosse mio cugino. Poi però appena chiudo il libro e mi riassalgo nel pensiero quello che devo fare domani, l'indomani, eccetera, e tutta quella roba lì svanisce apparentemente, in realtà resta dentro, però apparentemente svanisce. La lettura è questo, che è molto forte, per 4 ore di tempo ci fa dimenticare ogni affanno, che però poi anche non c'è. Un'altra poveraccia che si è traviata con la lettura è Madame Bovary, voi ve la ricordate, messa nella noia di quel marito adorabile, un medico di provincia che esce la mattina con la sua borsa, con le aspirine e rientra la sera stanco dopo aver visitato tutte le fattorie del circondario, e la povera moglie intanto ha passato la giornata leggendo le avventure delle eroine dei romanzi rosa e sogna Parigi, loro stanno in quella provincia normanna tanto affascinante, ma che può essere, io la frequento abbastanza, vi assicuro, anche piuttosto, insomma, poi piove sempre. Lei che sogna Parigi, i grandi boulevard, sogna l'opera, il teatro, i grandi ristoranti, la musica delle orchestrine, sta lì. E allora quando il primo stupido che le dice, le fa 2 complimenti, lei vanno a fare questa gita a cavallo e poi si fermano sotto un boschetto e lui eccetera. Beh, quella è una donna traviata dalle fantasie futili, perché la lettura può anche stimolare fantasie futili. Non è che debba stimolare per forza pensieri chissà quanto elevati. In quel caso le fantasie futili portano la povera Emma Bovary a fare quello altrettanto stupido adulterio, perché gli adulteri poi non sono tutti uguali. Ci sono adulteri che meritano tanto di cappello, perché sono affermazioni. Adesso non sto a fare la casistica, ma insomma ognuno di noi se ne può immaginare degli adulteri, e di lei e di lui, che meritano rispetto, perché sono segni di un insoddisfazione, di una sofferenza, di un'affermazione di personalità, per un matrimonio per tanti versi non combinato bene. No, in quel caso invece è un adulterio un po' stupido. Per cui, per esempio, la storia d'amore di Anna Karenina è una storia d'amore che merita il più grande rispetto. Finisce in tragedia. La storia, l'adulterio di Emma Bovary non merita altrettanto rispetto. E tra l'altro, va bene. Questi pochi esempi che vi ho fatto è per farvi vedere che la lettura comunque, e se finisce bene, se finisce male, è un'attività la quale ci prende completamente, indipendentemente dal livello dell'opera letta, che può essere il più sommo dei poemi e può essere la più futile delle storielle rosa, di cui abbiamo tanti esempi anche nelle librerie. Una cosa che vi volevo far notare è che noi leggiamo oggi, in genere, leggiamo seduti su un affare come questo, con una luce possibilmente favorevole. Io sto qui, leggo, sono solo, se magari ci sono altre persone a casa o in biblioteca o anche in un caffè. Per esempio a Parigi si usa molto andare a leggere nei caffè. Ci sono persone, ma io non le vedo, non le escludo, perché sono lì e leggo. Quindi sono da solo, in silenzio, e tutto quello che succede nel libro che io trasferisco dentro la mia testa avviene in silenzio. Oggi ci sono quelle macchine che si chiamano le scansionatrici. Uno fa una scansione della parola scritta, di questi curiosi segni neri, e la memorizza, la trasforma lì sul computer, diventa sistema Word, E invece qui diventa memoria, si attivano delle cellule cerebrali. Non si è sempre letto così, né tutti hanno né in tutto il mondo si è letto in questo modo, anzi, questo è un modo piuttosto recente, diciamo che lo possiamo far rimontare al Settecento, con delle eccezioni, perché per esempio nei conventi di monaci, nei monasteri, si è continuato anche, forse continua anche oggi, io non ho pratica di queste cose, ma l'ho lette, c'è la lettura corale durante la refezione, il pasto, ci sono quelli che mangiano la minestra e c'è un signore, uno dei confratelli, issato su un podio, visitando qualunque monastero, si vede il luogo deputato, che legge per gli altri. In genere legge i libri sparsi nelle scritture, come si conviene ad un monastero. Quindi quello è un altro modo di leggere. Ma, per esempio, c'era un modo ancora più molto diffuso dove si sillabava quello che si leggeva, talché entrando in una biblioteca del Medioevo si sentiva, scrive Agostino, come un brusio di api, perché tutti leggendo pronunciavano a mezza voce, sussurravano a mezza voce tra le labbra le parole che leggevano. Questo era un altro modo di leggere. C'è un modo di leggere dell'ebraismo che è quel modo di cercare di sviscerare in maniera, lasciatemelo dire, ho titoli per dirlo, in maniera nevrotica, spesso, l'ultimo, il più riposto significato delle parole, che siccome poi le parole in ebraico si possono accoppiare alle cifre, ai numeri, voi potete immaginare quali vertiginose combinazioni di parole e di numeri si possono tirar fuori da un brano della Torah, per cui le speculazioni, ci sono scuole rabbiniche che vanno avanti per secoli a discutere sul possibile significato di una. Ci sono, per esempio, nel cristianesimo, nel cattolicesimo, c'è, non so se è ancora in vigore questa pratica, ma lo è stata per secoli, la lettura del breviario, per cui ogni giorno il sacerdote deve leggere un certo passo delle scritture, e la lettura dura un anno e l'anno dopo si ricomincia, e così ogni anno da capo, in una ripetizione che cerca, anche qua credo, ma invento un po', che sia mutuata dall'ebraismo, che anche qua cerca, attraverso la riflessione su questa lettura ripetuta delle stessi passi, di tirare fuori, estrarre, spremere il significato ultimo delle parole. Insomma, quello che si può continuare, ma quello che voglio dire è che ci sono tanti modi di leggere. E quello che oggi prevale, da qualche secolo prevale, è quello che dicevo prima. Cioè io sto da solo, ho un libro, un giornale, degli appunti, e sto solo, zitto, e leggo. E tutto quello che leggo passa da qui a qui, senza intermediazioni. Questa è una acquisizione intellettuale enorme, che fa di ognuno di noi il più veloce dei computer. Quando prima ho fatto quel giochetto con i ragazzi gentili che mi hanno aiutato, quella parola, le quattro lettere S-A-L-E, che non vogliono dire niente, ma vogliono dire invece possono voler dire una quantità di cose. Perché se io a tavola, io leggo la frase e Robertina disse passami il sale, io leggo la parola sale nel modo cloruro di sodio, ma se dico che il duca Volkonsky attraversò le sale, e uso quelle stesse quattro lettere in un contesto e con un significato tutto affatto diverso, con il cloruro di sodio, le sale, non hanno nulla a che vedere, vi prego di credermi, né ha niente a che vedere con il cloruro di sodio, se io dico il principe ascese, il principe sale maestosamente. Anche lì sale, da verbo salire, è un verbo. Sentiamo un po' chi è. Ho pregato io di far squillare questo telefono perché sono, ecco, perché sono quei piccoli incidenti graziosi che ricaricano l'attenzione. Siccome ho visto che c'era una certa sonnolenza, si era impadronita di voi, allora col campanello. Voglio dire, quella parola, se io poi la uso in inglese, anche adesso si usa pure in Italia metterla in inglese, sail vuol dire svendita, se la uso in francese, il titolo della famosa commedia di Sartre, Les mains sales, le mani sporche, vuol dire eccetera, eccetera. Insomma, voglio dire, l'operazione intellettuale di cui parlavo, velocissima, che noi facciamo, è che quando leggiamo sale in un contesto di una pagina, non ci sbagliamo mica. Se dice passami il sale, nessuno pensa al verbo salire, né pensa alle mani sporche di Sartre, pensa al sale. Questa è l'operazione che noi a velocità vertiginosa facciamo quando leggiamo. Tutti noi che siamo letterati, che siamo fin da quando abbiamo 6 anni sappiamo compitare velocemente le lettere, tutti noi facciamo questa operazione complicatissima, che è leggere, che non è un'operazione naturale, perché noi naturalmente siamo portati a vedere, a guardare le cose, non a leggere. Io guardo questo tavolino, è nero, il bicchiere è bianco e sta su uno spigolo, su un angolo del tavolino. Io penso queste cose istintivamente, senza bisogno di razionalizzarle. Ma se leggo invece una frase, ho bisogno di addentrarmi in quella frase e di, stupida che sia, di cercare di capire quello che dice. Ho per esempio tratto questa frase, che è tutt'altro che stupida, anzi è molto bella, di Sigmund Freud Il Io e l'Es, dal libro Io e Es, che dice: pensare per immagini è un modo molto incompleto di diventare coscienti. È in qualche modo più vicino ai processi inconsci che non il pensare in parole, del quale è senza dubbio più antico. Noi siamo nati come esseri pensanti da quando c'è Boncinelli. Ho visto Boncinelli girare per Pordenone, lui la sa lunga su queste cose, sull'evoluzione del cervello. Noi siamo nati per pensare per immagini. La belva, pericolo, nemico, prendo un'arma, cerco di ucciderla. Questo era, non c'era nessuna, questo è il pensare per immagini. Vi dirò di più, da quell'uomo lì, per tutt'altre ragioni che sono la mancanza di alfabetizzazioni, quando voi andate a visitare, per esempio in Francia, dove sono così belle le cattedrali, e vedete quelle vetrate magnifiche con le storie della scrittura, l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento, con quei vetri sgargianti, rossi e blu, predominano i rossi e blu, che sono i colori complementari ma anche più vistosi. E quello era perché quelle persone, quei poveri contadini del 400, del 300, che andavano nella cattedrale e non potevano leggere la Bibbia perché non sapevano leggere, potevano però apprendere da quelle cattedrali almeno il rudimento della storia, anche perché immagino che qualche ufficiante gliel'avrà illustrate. Guardate, quella è la nascita, lì c'è la cacciata. Quindi il pensare per immagini, il guardare per immagini e non per compitazione di lettere, che sono simboli, sia chiaro, tutta questa roba qua e tutto quello che vedete scritto nelle biblioteche è una, come dicevo all'inizio e lo ripeto, perché adesso sto per affrontare un tema cruciale, è una gigantesca, geniale, mastodontica costruzione intellettuale che però è nello stesso tempo come la lettura, dicevamo prima, che è tutto ed è sogno, anche questa può essere tutto o niente. Perché come diceva un grande linguista che mi pare sia Saussure, ma non sono sicuro, la parola cane non morde, la parola cane, C-A-N-E, non è niente, sono quattro lettere accozzate insieme. E invece no, io leggo cane e mi vedo un essere con quattro zampe che fa bu-bu e fa anche la cacca per strada, un cane. Questa è la magia della lingua, che anche questa è tutto e niente, è piena di significati ma analizzata, aperta, lobotomizzata, è niente. Sale è S-A-L-E. Se domani, per dire, ci mettessimo d'accordo in 60 milioni che il sale si chiama più, sarebbe la stessa cosa. Il sale non si chiama più sale, si chiama più. Siamo tutti d'accordo? Sì, benissimo. Da domani è così. Che cambia? Niente. Allora, qui andiamo a una differenza fondamentale. Leggere, guardare. Mi soccorre un esempio. Io prendo il Giulio Cesare di Shakespeare e vado alla famosa scena in cui Marcantonio, avendo vinto la gara dei Lupercali, che era una corsa, Lupercali c'è la radice lupus nella parola, il mito della lupa originaria, eccetera, insomma adesso taglio corto. Avendo vinto la gara dei Lupercali, che si correva tra uomini, vir, uomini nel senso di maschi, nudi, forse con una piccola striscia di cuoio per dissimulare i genitali, ma unti, perché nella corsa ci si scontrava con gli altri concorrenti e bisognava sgusciare per primi, dunque ci si ungevano le membra. Allora Marcantonio vince la gara dei Lupercali, alla quale ha assistito Cesare in persona, che come sapete aveva avuto tutti i titoli possibili, salvo quello di re, perché il re a Roma, dopo la fine della monarchia nei tempi arcaici, pretendere al titolo di re era considerato quello che oggi chiameremo alto tradimento e dunque veniva giudicato e punito con la morte. E Marcantonio, racconta Shakespeare, si avvicina a Cesare che sta seduto sulla sedia curule e per tre volte, racconta Antonio quando poi a Cesare morto fa la famosa orazione ai Romani, uno dei monologhi più belli di tutta la storia del teatro, quello che comincia: Romani, concittadini, io sono qui non per onorare, per vendicare Cesare, ma per onorarlo. Invece poi, come tutti i politici, proprio lì per sobillare genialmente. Questo vostro applauso mi fa capire, ma guardate, la menzogna, torno un momento a Machiavelli, poi vengo subito a Shakespeare, la menzogna è connaturata all'agire politico. Non si può dare azione politica senza menzogna, quindi non bisogna criticare il politico che mente, ma la qualità della sua menzogna, quello va criticato. Lì è il punto. La menzogna futile, la menzogna scurrile, oscena, volgare, lì bisogna prendere il politico e schiaffeggiarlo. Ma la menzogna costruita per in vista di, e lì bisogna stare attenti. Perché avendo letto Machiavelli, sappiamo tutti che non ci può essere agire politico senza dissimulazione. Se no uno fa il predicatore, il prete, lo scrittore, fa un'altra cosa, non il politico. Chiusa la parentesi. Torno a Shakespeare. Dunque Antonio dice, per tre volte io gli ho offerto la corona e per tre volte egli l'ha rifiutata. È questo un uomo divorato dalla sua ambizione, eccetera. Allora il sommo poeta può scrivere queste cose e accontentarsi. Lui non ci dice niente, ci dice solo che quello ha vinto la gara dei Lupercali, che si è avvicinato a Cesare, che sta seduto, si immagina che stia seduto, e gli offre la corona e lui la rifiuta. Tre volte. Il poeta ha finito, ha detto questo, la scena è completa. Se io sono un regista di cinema e devo filmare il Giulio Cesare, e devo filmare questa scena, pensate quante altre cose ci devo mettere dentro. Cesare lo faccio stare seduto, sì, certo, su una bella sedia ornata, con un bel mantello rosso, porpora, un bel mantello porpora, in posizione, in attitudine regale, anche se non era re. E Antonio, lì si pone un problema. Antonio aveva vinto la gara, ma si era messo una giacca, un paio di pantaloni, una tunica, una toga, si era dato una pulita perché era tutto unto durante la gara, oppure no, era ritrafelato, volendo sfruttare il momento della vittoria proprio per rendere più efficace questo gesto di offrire a Cesare la corona. E Cesare come la rifiuta sta corona? La rifiuta con un gesto sdegnato, ma che fai, cretino? Mi vuoi esporre all'alta corte di giustizia? Oppure la rifiuta col gesto, col braccetto corto, come si dice, del politico che mentre rifiuta si guarda intorno e vede, cerca di capire le reazioni che potrebbe anche alla seconda offerta accettarla. Capite quante cose? E questo Antonio, dove lo metto? Quello è seduto, lo metto che gli incombe sopra, in piedi, oppure lo metto, ci sarà uno dei gradini sotto la seggiola, lo metto lì in ginocchio che la corona gliela offre così, con un gesto deferente. Insomma, come regista devo prendere una quantità devo aggiungere una quantità di altri dettagli che come poeta posso benissimo risparmiarmi. Allora voi direte, ma il cinema è molto più completo della scrittura e dunque della lettura. Certo, il cinema è molto più completo, ma io credo che proprio nel difetto della scrittura, che è molto meno completa, sia la sua superiorità rispetto al cinema. Perché il cinema ci trasmette delle emozioni aggiustate secondo l'ottica del regista. Laddove in quella scena che Shakespeare mi scrive così necessariamente incompleta, tutto ciò che manca ce lo devo mettere io. Questa è la forza della lettura. Io mi devo costruire la scena. Quando io sto leggendo, assaporando le ultime pagine del Conte di Montecristo, è già pregusto, anche perché lo so, ma pregusto alla fine, miseranda, che faranno quei mascalzoni che hanno condannato quel giovanotto di 19 anni, Edmond Dantès, ad andare chiuso innocente in un carcere. Tutto quello che Dumas, che pure Dio sa se nei particolari non abbonda, ma tutto quello che lui non ci ha messo, ce lo metto io e sono molto contento di farlo, perché quelle scene lì, poi sarà che mi sono congeniali, perché insomma sono scene melodrammatiche quasi tutte, si prestano particolarmente ad essere integrate dalla fantasia di chi legge. Lì è la superiorità della scrittura. Lì è l'inferiorità rilevata da Freud del guardare per immagini. E allora vi dico, Io chiuderei tra un po', a meno che voi non vogliate integrare con qualche domanda, insomma, vedete un po'. E allora io vi dico, la lettura, elementare che sia, di un testo anche elementare, richiede una nostra partecipazione attiva, perché io posso benissimo non essere partecipe attivamente di ciò che leggo perché con la testa me ne vado da un'altra parte o mi assopisco, succede. Uno legge, sta un pochino così, fa caldo, sono le 3 del pomeriggio, uno si assopisce, va benissimo, ma uno se si assopisce non legge, se va con la testa da un'altra parte non legge. Quindi se leggi devi stare lì come esigeva Petrarca e obbediente faceva Machiavelli. Ma quando stai davanti al televisore a casa, puoi benissimo stare sul divano, avere qui non dell'acqua minerale ma del whisky, bere ogni tanto, hai passato una giornata faticosa, sei anche un po' arrabbiato, ti stai distendendo con una delle stupidaggini che vanno in onda così di frequente e con un occhio guardi la televisione, con l'altro occhio pensi ai casi tuoi, oppure ma quello sta lì ed è in questo stato di semipassività che c'è il pericolo delle immagini e dei messaggi che vengono diffusi dall'apparecchio televisivo. È un pericolo che la lettura non conosce, perché il libro, il giornale, l'articolo, l'editoriale, l'orazione ti può cercare di sedurti, ma di affascinarti, di ingannarti, ma entro certi limiti, tu sei entro certi limiti che poi dipendono dall'esperienza, dall'abilità del testo, tu sei in grado di reagire perché sei vigile. Davanti all'apparecchio televisivo tu puoi non essere vigile, né puoi cadere in quella cosa nella quale io stesso sono caduto, che quando i miei nipoti erano piccoli e guardavamo qualche sera insieme la televisione, gli rompevo l'anima, poi ho capito che non lo dovevo fare, dicendo, ecco, vedi com'è brutta questa scena? Vedi quell'attrice come è cane? Guarda come ha detto questa battuta. E i poverini dicevano, ma nonno, ma lasciaci guardare la televisione, poi dopo ce lo dici dopo. Dopo 2 volte ho capito che non lo dovevo fare. Però quello è quel tipo di esercizio che senza essere afflitti da un'altra persona, ogni tanto bisogna saper fare, perché guardare senza leggere è un'operazione che può avere molti più rischi di quanti ne corse Madame Bovary leggendo le sue avventure rosa nella provincia normanna. Io vi dico la verità, mi fermerei qua, però se voi volete che io... se volete che continuiamo, tanto questa non è una lezione, ripeto, per carità, è una conversazione familiare, amichevole, per certi aspetti banale, quindi ci possiamo trattare con grande familiarità. Sono stato troppo corto.
Lei firma le copie.
Bene.
Non è d'uso in questa situazione fare delle domande dal pubblico, però ho chiesto adesso le facciamo dire, non era una cosa segreta, la facciamo dire appunto pubblicamente, fuori ci sono i libri bellissimi libri di Corrado Augias, il tempo di accompagnarlo a fare il giro fino al foyer e poi sarà disponibile per...
Ma che libri ci sono?
È l'ultimo libro.
Ah, c'è l'ultimo libro.
Poi qualcosa anche di altro, mi pare. Abbiamo scelto anche una scelta dei suoi libri più noti, però, insomma, è chiaramente l'ultimo quello che... io credo
come
che voglia...
si chiama?
Sì. Sì. Quello che si... quel bellissimo libro che si chiama I Misteri del Vaticano, che è l'attesissimo, tra l'altro, quinto, mi sembra, di una... che ormai si può chiamare serie, che comincia con I Misteri di Parigi, prosegue con I Misteri di New York, va avanti in ordine con I Misteri di Londra e poi con I Misteri di Roma, e adesso buon quinto, I Misteri del Vaticano.
I segreti.
Beh, vabbè, dai. Allora, qualcuno ha già il libro, quindi è già pronto per la firma.
No, ti spiego perché. Sì. I Misteri
di Parigi era quell'altro.
Sì, bravo.
E mi attira per attrazione.
Certo,
mi passa,
l'ho capito che è così, però perché quando insieme al Conte di Montecristo, a quell'età felice dell'adolescenza, lessi anche I Misteri di Parigi di Eugène Sue, che è un grande feuilleton. Mi ricordo per esempio una cosa tradotta in italiano, il fiacre numero 13, che è il francese, che è una lingua, sta qua, si traduceva così all'inizio, il fiacre, no? La carrozza, non so, il landò, già meglio. Il fiacre numero 13, un racconto terrificante. Allora quando poi ho scelto I Segreti, anche perché i misteri sono misteri e non si possono indagare, invece i segreti si possono svelare. C'è un bellissimo sonetto del Belli, è un po' irriverente, ma insomma, è un grande poeta. Un sonetto del detto del Belli, il quale, voi sapete, Belli 1830, Papa Gregorio, e sono scritti in dialetto romanesco, ma come Porta ha fatto per il milanese, Belli ha fatto di questi 2279 sonetti una roba pazzesca. Una roba pazzesca, ha fatto... quello che voleva fare, un monumento a quella che è oggi la plebe di Roma. Allora, una delle manifestazioni di questa plebe è che un giorno questo plebeo, rappresentato da Belli, va in chiesa dove il prete vuole spiegare il mistero della Trinità. E allora si imbarca, dice Belli, in una spiegazione, vi potete immaginare, quelle sono cose che o le prendi oppure... lasci perdere perché non puoi spiegare il mistero della Trinità. E Belli conclude questo sonetto dicendo che dopo un'ora abbondante di spiegazione, spiega che ta rispiega in conclusione, venissimo a capire che sono misteri.
The Great Complotto Radio e l'associazione Sonic Pro, in collaborazione con Pordenone Legge, ha presentato Voci e Pagine, registrazioni degli incontri di Pordenone Legge 2010. Perché leggere? Inaugurazione ufficiale di pordenonelegge.it. Ospite d'onore, Corrado Augias.
Produzione thegreatcomplottoradio.com. Realizzazione Elena Tubaro, Maurizio Ceolin, Luca Ceolin, Massimo Nutini. Editing via etere.com.